benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Fratelli, buon Natale con Gesù.
Buon Natale.
Buon Natale.
E specialmente Gesù, buon compleanno a te. Ti amiamo tanto, Signore. Grazie Gesù che esisti nelle nostre vite.
Grazie, amen. Signore. Amen. Signore, il regalo, Signore, di Natale sei tu, Signore. Non la mia giacca, il mio vestito,
no.
Macchina nuova, il mio idolo, ma il regalo di Natale è Gesù, il suo sangue. Amen.
Amen. Infatti i regali diventano idoli, però noi vogliamo mettere Gesù nel centro. Gesù, Gesù, Gesù.
Speriamo che quelli che hanno messo regali sotto l'albero, in ogni regalo vedano Gesù.
Amen.
E il suo sangue, il suo sacrificio, altrimenti il Natale è sprecato. Altrimenti ci riempiamo la pancia, ci ubriachiamo, diventiamo stupidi, stolti, diciamo cretinate. E ci siamo. E Gesù è niente, è un dettaglio. Ai ai ai, succede così a volte.
Amen. Fratelli, grazie che siete qui con noi stasera per celebrare insieme l'amore di Gesù nei nostri cuori. E iniziamo con la storia di Natale.
Andiamo.
Una meravigliosa storia, veramente. E fratello Giuseppe ha preparato la storia di Natale, ma di scrittura in scrittura, cioè ha messo insieme le scritture in ordine di tutta la storia di Natale e adesso la ascoltiamo in musica.
E poi voi, con l'aiuto del computer, avete messo in un bellissimo canto. Andiamo.
Alleluia.
L'angelo andò da una giovane di nome Maria e le disse:
ti saluto, favorita della grazia, il Signore è con te. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.
Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù.
Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine.
Maria disse all'angelo:
come avverrà questo, dal momento che non conosco uomo?
L'angelo le rispose:
lo Spirito Santo verrà su di te e colui che nascerà sarà chiamato Santo,
Figlio di Dio.
Maria disse:
ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola.
E l'angelo la lasciò.
La giovane era stata promessa in sposa ad un uomo di nome Giuseppe. Prima che fossero venuti a stare insieme, la giovane si trovò incinta per opera dello Spirito Santo.
Giuseppe, suo marito, che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente. Ma un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo:
Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo.
Ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati.
E non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù.
Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse:
alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire.
Egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto.
Allora Erode, vedendosi beffato dai magi, si adirò moltissimo e mandò a uccidere tutti i maschi che erano in Betlemme. Dopo la morte di Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse:
alzati, prendi il bambino e sua madre e vai nel paese di Israele, perché sono morti coloro che cercavano di uccidere il bambino.
Egli, alzatosi, prese il bambino e sua madre e rientrò in Israele. Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse:
ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo.
Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.
Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri,
ma anche per quelli di tutto il mondo.
Gesù disse:
venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo.
Se qualcuno ha sete, venga a me, beva chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi da viva sgorgeranno dal suo seno.
Disse questo dello spirito: chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna.
Pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano.
Questo è scritto affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome.
In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna.
Voi che credete nel nome del Figlio di Dio.
Gesù disse:
venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo.
Se qualcuno ha sete, venga a me, chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno.
Grazie Signore, gloria a te e lode a te Signore, bellissimo, bellissima storia di Natale.
Amen, amen. C'è un'altra piccola scrittura, Esaia 9, 5, 6, che vorrei aggiungere, lo leggi tu?
Sì, poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle, e sarà chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre Eterno, Principe della Pace. Isaia 9, verso 5 o 6.
Riferimenti delle scritture citate nel canto?
Sì, i riferimenti delle scritture che avete sentito appena in questo bel canto di Natale sono le seguenti. Luca 1, versi 28 a 38, Matteo 1, da 18 a 25, Matteo 2, da 13 a 21, Giovanni 1, 29, Giovanni 3, 16, 1 Giovanni 2, 2, Matteo 11, 28, Giovanni 7, 37 a 39, Giovanni 4, 14, Giovanni 10, 27 e 28, Giovanni 20, verso 31, Giovanni 5, verso 24 e 1 Giovanni 5, verso 13. Grazie, Signore.
Gloria a Dio. Vabbè, allora cominciamo il nuovo anno. Cominciamo, Angela.
Il nuovo anno?
Il Natale o il nuovo anno?
Il Natale.
No, io direi di cominciare Natale e nuovo anno.
Ma tu stai saltando una settimana?
No, no.
Nuovo anno fra una settimana?
È che quella settimana storicamente è sbagliata.
Ma come è sbagliata?
Errata. Cioè, si dice che il Signore Gesù è nato 25 dicembre 2000 anni fa, no?
Sì.
25 dicembre.
Sì, si suppone.
Si suppone 25 dicembre, per me sta bene, insomma, mettiamoci d'accordo in questa Babilonia. Va bene come data, diciamo, simbolica. Si dice che Gesù è nato 2000 anni fa. E quando è nato? A Natale.
Sì.
E non è mica nato primo dell'anno.
No.
No, e allora, per me il nuovo anno non inizia nella festa pagana del primo gennaio, quando tutti si ubriacano, sparano le nuvole, sparano l'anno vecchio, e invece si vede che lo mancano sempre, perché colpiscono sempre qualche povero disgraziato sul balcone di fronte. Sciagurati. Il nuovo anno deve iniziare con la nascita di Gesù. Il primo gennaio risale a Giulio Cesare, il quale decise di dedicare l'inizio dell'anno a un idolo romano che si chiamava Giano. E così, chi era questo qua? Era il dio, tra virgolette, delle iniziazioni e delle porte.
Oh.
E allora dice, visto che questo qua è il dio delle porte, gli dedico l'anno, disse Giulio Cesare. Però che succede dopo? Dopo dobbiamo andare avanti, non so, 17 secoli, perché fu nel 1691 che un papa, Innocenzo XII, ebbe la sciagurata idea di dedicare questa data pagana all'inizio di ogni anno, dell'anno. Ma io credo che davanti al Signore il nuovo anno dovrebbe iniziare con la nascita del Signore Gesù e non con Giano, perché solo Lui è e deve essere l'inizio di tutte le iniziazioni, di tutte le porte, perché la porta è Lui, non è Giano. Chi è? Chi l'ha mai incontrato questo tipo? Quindi Giano era l'idolo di Giulio Cesare, ma Gesù è la vera porta che ci conduce, amen, alla vita eterna, alla salvezza,
sì,
alla pastura celeste. Angelina, Giovanni 10, andiamo lì.
Grazie,
perché
Gesù
è scritto al verso 9.
Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, ed entrerà e uscirà e troverà pastura. Giovanni 10, verso 9.
Alleluia, pastura. Alleluia. Per le pecorelle sarebbe per noi il cibo spirituale, il cibo divino, la parola di Dio.
Grazie, Signore.
Noi figli di Dio siamo predestinati ad entrare per questa porta e nessun'altra.
Sì, amen.
Purtroppo a volte questi papi, col dono dell'infallibilità, presunto, almeno così ci dicono, ci raccontano, sembrano annoiarsi e si mettono a dare i numeri. In questo caso letteralmente, il primo numero, il primo giorno di gennaio, il primo numero dell'anno. Ma bisogna essere però una specie di zizzania per desiderare di entrare un nuovo anno per la porta dedicata a un demone, a un idolo cosiddetto. E chi l'ha visto mai questo signor Giano?
Nessuno.
Ma per noi che amiamo il Signore e si spera lo seguiamo nei fatti, Noi entriamo per la vera porta che è Cristo.
Amen.
È Lui che ci dice, Angelina, Giovanni 10.
Sì.
10, 27, 28.
Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna. Giovanni 10, versi 27 e 28.
Efesini 1.
Sì.
4 e 5.
Siccome in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli, secondo il beneplacito della Sua volontà. Efesini 1, versi 4 e 5.
Predestinati. Dio sapeva la nostra scelta in Cristo.
Grazie, Gesù.
Noi siamo predestinati in Cristo a diventare ad immagine di Lui, di Cristo. Difatti Gesù ha detto dei Suoi discepoli e di tutti tra di noi veri credenti, Giovanni 17, cosa ha detto? Verso 23.
Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità.
Perfetti nell'unità.
E affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Giovanni 17, verso 23.
E com'è che conoscerà il mondo? Perché noi mostriamo la nostra unità. Oh. E perché il mondo oggi non conosce che Gesù è figlio di Dio? Perché le chiese sono una più sgangherata dell'altra nella maggior parte. Tutte divise, in competizione. Pazzesco pensare che un protestante va a fare una comunione nella chiesa cattolica o viceversa. Questa verità era ed è talmente rivoluzionaria che il mondo ci crede se noi siamo uniti, però grazie a Dio per i pochi cristiani che sono uniti e che non guardano l'etichetta, la razza, la denominazione. Il mondo vede Cristo in questi, è la dimostrazione che le anime accettano Cristo, si salvano. Una chiesa che è bravissima a fare rituali, però non, le anime non si convertono, i perduti per le strade è una chiesa mezza morta. Allora, in questo mondo, diciamo, questa verità che Gesù ci dà è una cosa rivoluzionaria. In un mondo dove tutti, dalle banche ai politici ai potenti, e come abbiamo visto anche nelle religioni, cercano di schiavizzare, asservire tutti quanti. Tanto che Gesù fu ucciso anche per questo. Mi ricordo quando evangelizzavo in India, due cose mi colpivano. Prima il sistema delle quattro caste, quattro gabbie religiose dalle quali è proibito uscire. Vedi, nell'Isma ci sono due caste, i maschi e le, e le femmine.
In quel senso.
E non sto parlando a livello fisiologico, parlo proprio nello spirito, sono di due mondi diversi.
Sì, sì.
Tu stai sotto,
sì,
i miei piedi, sì, per modo di dire, insomma stai sotto la mia autorità, io sto sopra e basta, due caste. In India l'induismo, il sistema c'ha quattro caste principali, quattro gabbie religiose dalle quali è proibito uscire, non è possibile. Nasci in questa casta, magari la casta degli intoccabili, quelli che più bassi, intoccabili perché non sono puliti, dicono loro. È per questo che gli indù sono furiosi e gelosi quando un intoccabile si converte a Cristo e diventa uguale a tutti gli altri nella chiesa, e sono lì che si mordono dall'invidia, dalla gelosia, come voi lo avete liberato, lui non potete, cioè il diavolo non vuole che gli schiavi siano liberati. Ecco così che le donne sono sempre sottomesse nelle religioni non cristiane, e quindi una schiavitù femminile sotto gli uomini, cosa questa disgraziatamente per le donne diffusa in ogni falsa religione, perché il diavolo odia le donne, perché sono uno strumento, lo strumento del Padre Celeste, per cosa? Per dare luce nel mondo, per dare alla luce alle generazioni future. Questo è il maligno, e i suoi seguaci odiano e cercano di, in tutti i modi di schiavizzare il grembo materno in ogni modo. E questa è storia, studiate la storia. Il diavolo odia il grembo materno, lo odia. I bambini israeliti li gettavano i coccodrilli nel Nilo, i neonati bruciati venivano offerti al demone Moloch, e questo anche da parte di Israele, motivo per cui Dio distrusse Israele ripetutamente. Quello è un peccato che il Signore non tollera, come l'aborto di oggi. La strage di neonati a Betlemme, perché il diavolo odia le nascite, e ogni scusa il diavolo dà addosso ai bambini, ai neonati. Nell'Occidente hanno questa maschera di scienza, un po' come l'evoluzione, cioè una teoria che la vogliono far diventare scienza, evoluzione, grazie ai cervelloni degli atei che ti trovano tutte queste scuse, e così adesso giustificano l'aborto. Cioè gli attuali politici, cioè quelli, i soldaioli, insomma, i tassatori, e la società che spinge aborti, pillole anticoncezionali, pillole del giorno prima, pillole del giorno dopo. L'importante è uccidere il bambino. Scuse non mancano, che se c'hai i bambini, come si fa, le famiglie che avevano prima 10 figli, 12 figli, adesso uno è già troppo. E costa soldi, soldi, soldi. Meglio uccidere il bambino, abortirlo, però adoriamo l'idolo dei soldi. E così benvenuti nell'era del cosiddetto homus erectus intelligentus. Vuoi tradurre? Si dice festus, capito? Questo deve essere latino. L'umanità si fa convincere ancora e ingannare ancora a mangiare il frutto proibito, di rompere. Qual è il frutto proibito oggi? Rompere i comandamenti di Dio, fare le guerre, e che i ricchi potenti che opprimono i deboli, e questo è il frutto proibito, lo stanno mangiando. E allora, cosa della quale, se non ci si ravvede, dice il Signore, Angela, Salmo 9.
Salmo 9.
17.
Gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti, sì.
Sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio. Proverbi 14 al 32.
L'empio è travolto nella sua sventura,
ma il giusto spera anche nella morte. Isaia 3:11.
Guai all'empio, il male ricadrà sul suo capo,
perché gli sarà reso quanto le sue mani hanno fatto, e miete quello che ha seminato. Galati 6, verso 8.
Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne,
ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. Quindi qua o si semina bene o male, o si miete morte o si miete vita. La scelta sta a noi. Dio non sceglie. Amici credenti calvinisti che credete che Dio fa tutto, il bene e il male, poveracci. Ma chi ve l'ha insegnato queste cretinate? E Dio fa il bene e il diavolo fa il male, ma scrivetelo nella vostra dottrina. Ma dice lo Spirito ai fedeli, abbiate pazienza, figli, perché viene il tempo quando? Che tempo viene? Matteo 13, Angelina 49 e anche 50.
Sì. Così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Matteo 13, versi 49 e 50.
E allora non vi scoraggiate, non siate troppo preoccupati per il male, le capre, i caproni, multinazionali e le multi caproni, perché viene il tempo che Dio separa. Adesso lasciali viaggiare, i ricconi, con i loro yacht, in vacanze di qui, vacanze di là, prostitute di ogni tipo o prostituti, Il fatto è che il rigetto della verità e dall'amore di Dio che ha causato agli uomini di cadere nella servitù di Satana. Quando uno si saprà l'amore di Dio, cade servo di Satana. E loro cosa hanno fatto? Sono caduti nella sua servitù e cominciarono a schiavizzarsi, opprimersi gli uni gli altri dall'inizio. Era in base a chi diventava il più potente schiavizzava i deboli, come oggi avviene tra le prepotenti multinazionali e i super tassatori politici che taglieggiano i popoli. Chi glielo dà l'autorità a questi imbroglioni di indebitare le loro nazioni? E chi gliel'ha detto di prendere in prestito dalla IMF, italiano è FMI, fondo mafioso internazionale.
No, è fondo monetario internazionale.
E devo tradurre però. E chi gliela dice da lì a prendere soldi? Loro sempre un pezzo di pizza per i politici e i poveracci, così che il governo non cambia, il governo non cade. Dio aveva messo l'uomo in un perfetto giardino, quello dell'Eden, ma l'uomo, tentato dal maligno, ha voluto, come Satana, diventare come Dio. Che il peccato non è stato mangiare un frutto proibito, ma Satana gli ha detto: mangiate il frutto e, Genesi capitolo 3, e cosa? Diventerete come Dio, disse il serpente. Mangiate il frutto, diventate come Dio. Ma Dio ha detto che moriamo. Ma no, mica va a credere a Dio. Ma stiamo scherzando. Credere a me, come ti chiami? Satana. Ho capito. Capito? Oggi stanno cadendo nella stessa trappola. Comunque Dio diede all'umanità ugualmente la possibilità di ravvedersi. Ma quasi nessuno si ravvede. Così Caino uccide il fratello Abele. La malvagità dilaga sulla terra, Genesi 6. Cos'è che fa il Signore quando vede che il cuore dell'uomo... Verso 5, Angelina.
Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Genesi 6, verso 5.
Sai che anche Dio si scoraggia?
Wow.
Dio, al Signore gli sono cadute le braccia. Ma come? Ho creato un mondo così bello e loro ascoltano solo il diavolo? E Dio dovette mandare un diluvio, ricominciare tutto da capo. Altro che super grazia della nonna, super grazia del diavolo. Mandò un diluvio. E quindi non passa molto tempo. Questo speriamo che sia interessante per i bambini, per i più piccoli. Io non sono qua a predicare ai cervelloni, intelligentoni, i grandi intellettuali cristiani. No, non mi interessa. Non hanno bisogno di me. Mi piace raggiungere i bambini. E allora stavo dicendo, non passa molto tempo che si mettono a costruire una torre. Assomigliava a quella di Bruxelles di oggi.
Sì.
Hanno costruito un palazzo a Bruxelles che è una torre ma non finita e non finirà mai.
Incredibile.
Gli può dare l'informazione.
Che simbolo si sono scelti?
Capito? Ma simbolo cosa sarà? Il Titanic. Allora costruiscono questa torre. Babele è molto appropriato, molto spirituale, molto biblico, molto profetico. Babele, se guardi il dizionario, significa confusione. Perché Dio confuse le lingue. E Dio li ferma di nuovo. La torre che state costruendo è per la gloria del diavolo. Cosa fate lì? Andate a aiutare il vostro prossimo. Poi vediamo, la storia continua. Vediamo Sodoma e Gomorra che provano di tutto, ma non alla maniera di Dio. Cioè, neanche il popolo di Dio, Israele, era molto meglio. Va bene? Qui c'è Ezechiele 16, 49. Qui Ezechiele, profeta, parla, dà una descrizione, un identikit di Sodoma che mostra il motivo perché è caduta, che rassomiglia un po' troppo al mondo occidentale di oggi. Attenzione. Vuoi andare lì?
Per sì. Favore? Verso?
49.
Ecco, questa fu l'iniquità di Sodoma, tua sorella. Lei e le sue figlie vivevano nell'orgoglio, nell'abbondanza del pane e nell'ozio indolente, ma non sostenevano la mano dell'afflitto e del povero. Ezechiele 16:49.
Capito. E qui vediamo oggi c'è Trump che, spinto forse dal Pentagono probabilmente, è lì che vuole fare la guerra a Venezuela, perché Venezuela vende droga all'America. La Venezuela venderà anche un po' di droga, ma non è una delle nazioni principali. L'inganno della Venezuela è il comunismo, marxismo, politica, droga. Droga più che altro dovrebbe andare in Messico a fermare la droga.
Quindi è solo una scusa?
È una scusa.
E cosa vuole davvero?
E vuole fermare il commercio petrolifero venezuelano, perché la Venezuela è la nazione con più riserve petrolifere del mondo. E allora lui vuole controllare quello. Non è che gli manca petrolio all'America, solamente che controllando il petrolio in Venezuela c'ha uno strumento per il dominio del mondo, uno strumento, e vuole quello. Non so neanche se Trump l'ha capito, che lo scopo è il petrolio, ma il Pentagono, lo Stato profondo, cioè il governo ombra americano, loro lo sanno di sicuro. Ma Maduro gli ha fatto lo sgambetto, e adesso Maduro si rivolge al BRICS e Trump non può fare niente. Ma può attaccare militarmente? Non può. Perché, Angela?
Perché c'è la Russia che aiuta la Venezuela?
La Russia è andata, ha sbarcato un sacco di missili supersonici lì, che possono affondare le porte aeree quando vogliono, questi missili. Quindi è per questo che ha il tempo fermato. Allora, Ezechiele 16:49 dice: questa fu l'iniquità di Sodoma. Vivevano nell'orgoglio, abbondanza di pane, ozio indolente. E sono queste nazioni come l'America che danno la colpa al Venezuela, al Messico, a tutti quanti che vendono droga agli americani. Ma scusa, ma prenditela con quelli che la droga la comprano. Quelli che la vendono hanno le loro colpe, d'accordo, ma tu vuoi fare la guerra a una nazione perché vendono droga? È sbagliato vendere droga, ma è quelli che la comprano che devi guardare. Va bene? Quanto terribilmente questo qua ricorda le orribili attuali chiese dell'Odissea, il loro Vangelo di prosperità, che vivono l'abbondanza di pane, nell'orgoglio, nell'ozio, e non sostengono la mano dell'afflitto, del povero, cioè non vanno a cercare. Chi è il povero e l'afflitto, Angela?
E quelli che non sono salvati.
Quelli che non sono salvati.
Che sono disperati, che cercano la verità.
Mica le chiese mezze morte dell'Odissea vanno a cercare quelli che la salvezza non hanno. No, loro ripeteranno lo stesso sermone addormentato per 50 anni alla stessa gente, solamente perché c'hanno soldi. Però i poveracci nelle strade che prendono droga e che sono nelle abominazioni, no, lì il Vangelo ci penserà lo Spirito Santo a darglielo. Come dici Marco 16:15, andate a predicare il Vangelo, ma quello lì è troppo radicale, predicare il Vangelo nelle strade, poi anche un po' scomodo che alzarsi dalla casa, dalla panca.
Sì.
Allora vediamo, andiamo indietro di 2000 anni, cioè sarebbe 4000 anni dopo la creazione. 2000 anni fa Dio vede che il mondo sconquassato, sgangherato com'era, ciò nonostante era maturato un pochino, abbastanza almeno perché Gesù Cristo, il Messia, potesse presentarsi. E Dio può finalmente incarnarsi nel suo figlio. E se questo offende qualche religione pagana, pazienza. Voi, noi cerchiamo di farvi contenti, ma voi adesso non volete che predichiamo il Vangelo. In Italia adesso le religioni pagane non vogliono che si celebri il Natale. Sì, non lo voglio, perché dice che non va bene con l'Islam. Ma loro vengono da nazione dove c'è il caos, nazione dove c'è la dittatura, nazione dove scappano coi barconi e muoiono nei mari per venire in un'altra nazione e dire e portare il loro caos. Stamattina guardavo dei video sul caos che succede in Europa, cominciare con l'Inghilterra, lotte con bastoni contro la polizia, è un caos. Grazie signori politici, come siete in gamba, avete aperto le porte al caos, cioè all'immigrazione. Allora cosa ha fatto Dio 2000 anni fa? Dio si è incarnato nella persona di Gesù, e appunto oggi stiamo parlando del Natale. Va bene, questo è il mio modo di predicarlo, mi piace vedere la situazione del mondo. E Gesù cosa ci ha portato? Gesù ci ha portato la verità, una verità che salva. Non ci sono tante verità, non c'è la verità islamica, buddista, di Confucio, del Dalai Lama, no, Gesù è una parte. Gesù è uno che faceva miracoli, l'unico. Maometto ha fatto neanche un miracolo. Gesù ha fatto 330 profezie adempite e migliaia di miracoli, profetizzato che veniva. E Gesù non è una religione, non è venuto per stabilire una religione pentecostale o cattolica, ma no. Non abbiamo capito niente. Siamo tornati peggio del Vecchio Testamento. Dio è venuto nella persona di Gesù. Gesù ci ha portato non una verità religiosa per raccogliere soldi la domenica mattina. È venuto a portare la verità che ci salva. Ci ha mostrato la via, la sola perché potessimo salvarci. Nessuna religione ha un Dio che si incarna. Per quale scopo? Mostrare qualche miracolo? No, si incarna per lo scopo di morire, per salvare il suo popolo dei suoi peccati, salvare me e te.
Amen.
Cosa fa il popolo di Israele? Non accetta, non si pente. La salvezza non la vuole neanche gratuita. Oh. Cioè le religioni pagane si paga.
Sì.
Cioè se tu entri nell'Islam devi in donna ti sottometterti, il marito ti può picchiare, e gli uomini sono superiori, però non troppo perché sono sempre schiavi. Maometto è venuto ad annunciare che sono tutti schiavi, schiavi di Allah. Gesù è venuto, Giovanni 15, a dire vi chiamo amici. E allora come in un manicomio dove i pazzi non vogliono ammettere di essere in errore, non vogliono la cura giusta, e che addirittura prendono il dottore, dottor Gesù, e lo picchiano, lo uccidono, anzi lo crocifiggono. E questi pazzi chi sono? Chi sono questi pazzi? Noi, io e te, se non accettiamo la cura, non solo la salvezza, ma vivere ogni giorno in questa cura di Cristo. La cura si chiama semplicemente Gesù, il suo amore, la sua verità. E il prezzo neanche, non devi neanche diventare religioso, quelle religioni false che ti dicono se non vieni da noi vai all'inferno di sicuro. Ma devono stare attenti loro dove vanno. Ma dobbiamo solo pagare un prezzo. L'unico prezzo e basta per sempre, e pentirci dei nostri peccati.
Amen.
Come dice in Ebrei capitolo 10, diventiamo perfetti per sempre. E cos'è un prezzo troppo alto? La parola gratis è troppo alto per taluni. Ah, ma io non voglio, mi annoio andare a sedermi lì con quei cattolici, quei protestanti a ripetere come pappagalli. Non devi diventare né cattolico né protestante, neanche far parte di Radio Blast, Chiesa dello Spirito. Basta che vai da Gesù Cristo. Va bene, poi se non ti piace come predichiamo, te ne stai a casa tua e adori il Signore, però se lo fai col cuore pieno, sei salvato. Va bene, non è un predicare molto redditizio,
no.
Se dobbiamo raccogliere bustarelle, no?
No.
Infatti non è quello che stiamo cercando di fare, che ci crediate o no.
Ma è quella la verità, ti serve solo Gesù e non possiamo cambiare quello. È la verità.
Poi se volete essere in compagnia con noi, se non dovete neanche mettere un like, sottoscrivere, niente, state a casa vostra, però adorate il Signore, però andate a evangelizzare, però cercate le pecorelle, però non alzatevi da una panca morta di una chiesa e andate in un salotto o su un divano a casa vostra altrettanto morto. Andiamo a raggiungere il mondo. Se ci guardiamo intorno, vediamo che quello che io chiamavo il dottor Gesù Cristo, ancora oggi, ogni giorno, viene malignato, trascurato, sputato, ucciso nelle persone dei suoi figli che sono adesso perseguitati nel mondo per il grande, enorme, imperdonabile crimine che pregano. E pregano per cosa? Pregano perché amano i nemici, perdonano i loro nemici. Oh, questo non si può, bisogna ucciderli al più presto. Come amare i nemici? Bisogna ammazzarli i nemici, dicono loro. Avete capito di chi parlo? Allora, cosa succederà? Succederà che il dottore Gesù Cristo risponderà a questa gente che adora l'odio, che adora la guerra, che adora uccidere, che si mette in tasca, invece di mettere in tasca i Vangeli dell'amore, si mette in tasca le bombe per ammazzare qualcuno. Oggi devo ammazzare qualcuno, così che il mio Dio sarà contento. Ma che razza di Dio c'hai? Allora il Gesù Cristo risponderà a tutti questi, ai buoni e ai cattivi. Matteo 25 devi andare, Angelina.
Ah, sì.
Dai che qui bisogna andare all'attacco qua. Devi andare al 33.
Matteo 25, 33. E metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra.
Avanti.
Allora il re dirà a quelli della sua destra:
venite!
Venite voi, i benedetti del Padre mio,
ereditate
il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo.
Perché?
Perché ebbi fame e mi deste da mangiare.
Ebbi sete
e mi deste da bere.
Fui straniero
e mi accoglieste.
Cioè, straniero è un missionario che gira intorno a predicare il Vangelo e non qualche capra, caprone che va in giro perché ti vuole ammazzare. 37.
Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto aver fame e ti abbiamo dato da mangiare? O aver sete e ti abbiamo dato da bere?
E il re cosa risponde?
E il re rispondendo dirà loro: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Gloria. Matteo 25 da 33 a 40.
Gloria, gloria, gloria a Dio. Ma non è finita qui. Il Signore Gesù continua, 41 a 46.
Allora dirà anche a quelli della sua
sinistra:
andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui straniero e non mi accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato e in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto aver fame, o sete, o essere straniero, o nudo, o ammalato, o in prigione, e non ti abbiamo assistito? Allora risponderà loro: in verità vi dico che, in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Matteo 25, da 41 a 46.
Gloria a Dio.
Amen.
Ti benediciamo, Gesù. Allora, cari fratelli, possa questo Natale, che per me è il vero inizio del 2026, possa essere per tutti noi di continua crescita.
Amen.
Che possiamo diventare sempre di più come il nostro amato, meraviglioso Salvatore, Gesù Cristo. Secondo Corinzi 3, cos'è scritto? Verso 18.
Noi tutti, contemplando a viso scoperto, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di Lui, di gloria in gloria, secondo che opera il Signore, che è Spirito. Secondo Corinzi 3, 18.
Allora, gloria a Dio, il Padre che è amore, quante volte ci ha creati?
Come quante volte ci ha creati?
E quante volte ci ha creato Dio?
Una volta.
E di più.
Come di più?
Perché la prima ci ha creato come discendenza di Adamo. discendenza ormai caduta, scaduta, spirata. Va bene, però la seconda ci ha ricreato di nuovo quando siamo rinati di nuovo in Cristo.
Ah, sì.
Ci ha rifatti nello Spirito a sua immagine e somiglianza in Lui, Cristo.
Amen.
Ma per noi salvati ci sarà anche una terza, chiamiamola così, trasformazione.
E come?
Diventano quasi più o meno tre.
E quale?
Come? 1 Corinzi 15, la così chiamata risurrezione dai morti, 42-58, grazie, andiamo di corsa nel nome di Gesù Cristo.
Così è pure della risurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita potente, è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Così anche sta scritto: il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente. L'ultimo Adamo è spirito vivificante. Però ciò che è spirituale non viene prima, ma prima viene ciò che è naturale, poi viene ciò che è spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è terrestre, il secondo uomo è dal cielo. Quale è il terrestre? Tali sono anche i terrestri. E quale è il celeste, tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste. Ora vi dico questo, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né i corpi che si decompongono possono ereditare l'incorruttibilità. 53. Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e che questo mortale rivesta l'immortalità. E 58. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. 1 Corinzi 15, da 42 a 58. Amen, alleluia.
Gloria, gloria.
Stiamo
gloria,
saldi e incrollabili, abbondanti nell'opera del Signore.
Gloria, gloria. Amen. Tutti qui nella comunità abbiamo pregato per comunione con Gesù questo Natale.
Sì.
E non solo Natale, iniziare da questo Natale che praticamente il 25 dicembre per me è l'inizio dell'anno, e quindi a cominciare da adesso preghiamo per avere più comunione. Ho pregato Gesù, pregato, l'ho cercato, l'ho ricercato, l'ho invocato, perché è una responsabilità parlare nel nome di Gesù. Per questo che chiedo al Signore sempre che mi dia tante scritture, perché è lì che voglio appoggiarmi. E mentre pregavo e pregavo, Gesù mi ha dato una piccola profezia, ho preso degli appunti, e se permettete ve li passo nel nome di Gesù Cristo. Posso andare,
sì,
Angela?
Sì, grazie. Amen.
E questi sono gli appunti. Qualcosa non è chiaro, non vi preoccupate. Capita. Allora Gesù dice: quando voi scegliete di avere comunione con me, voi state così sconfiggendo il nemico. La forza del nemico sta nel cercare di separarvi da me e dalla comunione con me, innanzitutto perché la vostra forza sono io. Io vinco il diavolo, io vinco il nemico attraverso di voi, io faccio i miracoli, io faccio le guarigioni. Ogni vostra vittoria o sconfitta dipende da questo, perché io sono la vostra forza, non ne avete altre, non vere. C'è gente molto forte, potente, fortissima, però questa forza le conduce all'inferno. Voi dovete rinforzarvi dalla mia forza, perché io vi amo. La forza che vi do viene dal mio amore. Ogni vostra vittoria, ogni vostra sconfitta dipende da questo, perché io sono con voi, io sono la vostra potenza. Ogni mio figlio che vince e perché cammina con me, ma è già sconfitto. Chi crede di operare separato da me è stata la via di tutti i Caino, i re Saul e Satana stesso. Non vi separate da me, perché se vi separate da me, io mi separo da voi. Ci sono peccati contro lo Spirito Santo che io non posso aiutarvi. Non tutti i peccati portano alla morte, all'inferno. Peccato imperdonabile. No, molti peccati semplicemente vi allontanano da me, mi rigettate, mi ignorate e io devo ignorare voi. Perché io sono la costanza, io sono la fede, io sono il coraggio, la vittoria che cercate. Andiamo, Giacomo 4:8.
Avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Giacomo 4:8.
Continua Gesù. Tutto il regno del Padre è in me, come è scritto.
Ebrei 1, versi 3 e 4. Il quale, essendo lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati, si pose a sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi, diventato così di tanto superiore agli angeli, di quanto il nome che ha eredato è più eccellente del loro. Ebrei 1, versi 3 e 4. Apocalisse 4, verso 11. Degno sei, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria e l'onore e la potenza, poiché tu creasti tutte le cose e per la tua volontà esistettero e furono create. Apocalisse 4, 11.
Io sono la parola del Padre e senza di me nessuno può fare nulla. Non in bene, ma solo in male e in perdizione, come Satana sta mostrando. Il maligno e tutti i suoi mali li vincete quando volete, perché quando volete potete venire liberamente a me e così io vi do libero accesso alla mia protezione, alla mia guida, il mio potere, come è scritto.
Ebrei 4 versi 15 a 16. Perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per essere soccorsi al momento opportuno. Ebrei 4, versi 15 e 16.
Come è scritto, il nemico è saldamente sotto i miei piedi, e quando voi siete in comunione con me, anche sotto i vostri piedi. Mi è triste, sono triste a vedere come molti dei miei amati figli si dimenano, si disperano nel loro spirito, perché presi nel laccio dell'intrappolatore. Ma non vengono a me e si agitano e perdono la mia pace e calma, la loro fiducia in me. Perdono la fede, vacillano. Eppure io avevo detto, ed è scritto.
Isaia 30, verso 15. Poiché così aveva detto il Signore Dio, il Santo di Israele, nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Ma voi non avete voluto. Isaia 30, verso 15.
Ma tanti non hanno voluto. Non scegliete in un modo scellerato, figli miei. Molti cercano le mie forze, le mie benedizioni, ma la cercano laddove non c'è, dove non li troveranno mai, e lottano e si scoraggiano e perdono la fede. Perché Dio non mi aiuta? Si lamentano. Ma non è la mia mano che era accorciata. Loro si volgono dappertutto, ma non a me. Non a me, dove tutto il bene risiede. Non vengono a me, non pregano nel mio nome. Il loro cuore è disperato, ma per altre cose. Pregano, ma troppi di loro come pagani, non per me, non per il mio nome. per la mia volontà, per cercare quello che desidero, è in obbedienza e poi non capiscono perché non ricevono. Come potrei io rispondere? Stabilirei il precedente e l'insegnamento errato. Non piangono lacrime di pentimento vero, ma piangono per se stessi, per la loro carnalità, per le loro finanze, per i loro desideri, per il loro particolare Cristo, per il loro Dio religioso. Non pregano come io ho insegnato, come nel Getsemani e altrove, con lacrime vere. Non pregano di cuore e anima pieni, che solo la volontà del Padre sia fatta e non la loro, non dei loro idoli, delle loro religioni, idoli da loro creati. Molti non accettano che la vittoria a volte deve necessariamente passare, a volte per un calvario e anche a volte per una crocifissione. Io ho attraversato l'Hades, il soggiorno dei morti, che è il soggiorno delle sofferenze, di raccogliere il seminato. E questo prima della resurrezione, prima che possano risorgere alle mie benedizioni. E questo solo quando si rivolgono a me, perché io sono lì tutto il tempo ad attenderle. Sempre sono qui ad aspettarvi, ma voi non avete voluto, voi non venite a me, troppi di voi. Andate alle vostre religioni, alle vostre tradizioni, la vostra mente carnale, andate da taluni vostri leader che vi guidano allo smarrimento. Solo pochi vengono a me veramente con tutto il cuore, perché a me non si viene con le tradizioni, si viene a cuore pieno. Solo la mia sposa, la mia chiesa sposa, che ha accettato di pagare il mio prezzo, che non ha niente a che fare con le bugie di Satana, della conveniente falsa grazia cosiddetta, per chi ha un orecchio per ascoltare, un occhio per vedere, per chi ha veramente dato la sua anima per la propria salvezza. Il prezzo è questo.
Luca 14, 33 e 34. Così dunque ognuno di voi che non rinunzi a tutto quello che ha non può essere mio discepolo. Il sale, certo, è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che gli si darà sapore? Luca 14, versi 33 e 34.
La mia chiesa e sposa eterna è questa, quella che cerca il bene mio e del mio regno, che sarà anche il nostro, di tutti i credenti veri. La chiesa che cerca il mio regno, questa è la mia chiesa eterna, quella che cerca prima di se stessa, della sua chiesa o setta o denominazione o religione, prima di queste cose cerca me, Gesù Cristo, il Figlio del Padre, il Salvatore. La vostra chiesa non può salvarvi. Io, solo io, Gesù Cristo, posso salvarvi. Chi desidera di appartenere a me mi deve mettere al primo posto nel suo cuore. E ci sono molti falsari, perché è solo questa chiesa alla quale tutto il resto verrà sopraggiunto, come ho mostrato al mio fedele apostolo.
1 Corinzi 3, versi 20 a 23. Il Signore conosce i pensieri dei sapienti, sa che sono vani. Nessuno dunque si vanti degli uomini.
Non vantatevi degli uomini o delle religioni degli uomini, che sono delle veri torri di confusione di Babele.
Perché tutto vi appartiene. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro, e voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. 1 Corinzi 3, versi 20 a 23.
Questi sono i veri fedeli dei quali ho parlato. Questi sono quei pochi che imboccano la porta stretta, che regneranno con me, e queste sono le scritture per i pochi che veramente le desiderano e che le riceveranno e che le ubbidiranno, come è scritto.
Apocalisse 3, verso 9. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Apocalisse 3, verso 9.
Si prostreranno quelli che, invece di cercare me, cercano se stessi, costruiscono per il proprio bene, il proprio agio, la propria prosperità, e non costruiscono per me, per il mio regno, e non cercano le mie pecorelle perdute, ma dicono.
Apocalisse 3:17. Sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Apocalisse 3:17.
Amati figli, amata fedele sposa che mi hai dato tutto il tuo cuore, parlo a te, ma parlo anche a tutti. Vi ricordate della parabola?
Luca 12, versi 16 a 21. E disse loro questa parabola: la campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Egli ragionava così fra sé: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni, e dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Luca 12, versi 16 a 21.
Chiesa fedele, gioisci, salta di gioia, perché le tue preghiere, lacrime e sacrifici, io le osservi, io le guardo, io le vedo, sono il mio tesoro, come le mie nel Getsemani, e i tuoi sacrifici, che io vedo tutto, tutti i tuoi capelli del capo sono contati, li vedo tutti. Niente sfugge alla mia onnipotenza e presenza. E io ti dico, saranno premiati, e con abbondanza. Io, il Signore, vedo tutto. Vedo i cuori e vi dico.
Apocalisse 3, verso 8. Io conosco le tue opere. Ecco, io ti ho posto dinanzi una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Apocalisse 20, verso 4. Poi vidi dei troni, e a coloro che vi si misero seduti fu dato il potere di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decollati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano preso il marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Ed essi tornarono in vita e regnarono con Cristo 1000 anni. Apocalisse 21, verso 3. E udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro, e sarà loro Dio. Apocalisse 3, 8, Apocalisse 20, verso 4, e capitolo 21, verso 3.
Amati, io vi benedico, quelli di voi che non adorano adesso la bestia, la sua immagine, e non prendete il suo marchio sulla fronte, nel cuore, il marchio della disubbidienza, il marchio dell'adorazione dei prodotti e gli idoli del diavolo. Non c'è bisogno di aspettare l'anticristo. L'anticristo è sempre stato qui da quando entrò come serpente nel giardino dell'Eden. L'anticristo era lì. L'anticristo è uno dei tanti schiavetti di Satana. Resistetegli. venite a me con tutto il cuore. Io vi dico, mi troverete. Sono quelli che non vengono a me, che respingono il mio spirito, che io respingo loro. È la legge, la mia legge del seminare e del raccogliere. Chi respinge il mio Spirito Santo, io respingo loro. Ma io vi benedico, voi che mi cercate, perché voi che mi cercate, voi sapete benissimo che mi trovate. Sapete bene che non sono lontano da voi. Io sono nel vostro cuore. Voi che vivete dentro il mio tabernacolo, dentro la mia tenda, nel vostro cuore. E come quei 24 anziani gettano le loro corone ai miei piedi, come dice nell'Apocalisse. Ecco, voi quando mi adorate nel vostro cuore state gettando la vostra corona ai miei piedi, e io per questo vi benedico, perché questa è la legge del mio regno.
Grazie Gesù, Signore, ti benediciamo, ti amiamo con tutto il cuore, Gesù. Grazie per questo messaggio di guida, che ci mostra la direzione, cosa dobbiamo fare, dare tutto il cuore. E specialmente ti ringrazio, Signore, per quello che hai detto, che hai spiegato chiaramente chi è la tua sposa. Gesù ha detto in questa profezia, fratelli, la mia chiesa e sposa eterna è questa. Quelli che cercano il mio bene e del mio regno, prima del proprio bene e della mia chiesa eterna, prima di se stessa. Quella che desidera di appartenere a me e mi mette al primo posto nel suo cuore. Tutto qua. Tutto qua. Questa è la definizione della sposa di Cristo. Cercare il bene del regno di Dio, cioè quello che costruiamo nella nostra vita, deve essere per il regno di Dio, perché durerà in eterno, non cose per noi che non dureranno. E allora sì, diventeremo la sposa.
Gloria a Dio. Grazie, ti voglio bene, Gesù, ti amo. Aiutami, Signore, io che sono qua a predicare, ma ci sono fratelli che sono più vicini a te di me, Signore, lo vedo dai loro messaggi, da come scrivono, da come piangono, da come ti amano, Signore. Aiutami a imparare da questi fratelli, Signore. Io c'ho strada da fare, Gesù. Grazie, Signore. Aiutali a non essere come me, ma essere come te, Gesù. Aiutaci nel segreto del nostro cuore a non cercare il nostro, il mio Isacco, la mia sopravvivenza come Giuda, a non essere spacconi come Pietro. Signore, tutti ti abbandonano, non io. Signore, voglio essere come te, Gesù. Per essere come te, Signore, è sufficiente cercarti con tutto il cuore, tutta l'anima, come l'uomo crocifisso al tuo fianco. Cosa ha fatto? Niente, la mano inchiodata, non poteva fare niente. Però Gesù l'ha guardato negli occhi, l'ha guardato attraverso gli occhi, nell'anima, ha visto e ha detto, oggi sarai in paradiso con me. Gloria al Signore. Non nell'Hades, dove le anime soffrono, ma nel paradiso. Grazie Gesù. Gloria a te, Signore. A me è di cercare il tuo interesse, non il nostro. Questo è il vero spirito tuo. Tu non hai cercato il tuo interesse, Signore. Hai cercato la croce, hai cercato i chiodi. Se necessari, vengano. Signore, hai cercato le frustate, gli sputi, orribili e terribili, ma necessari, perché i più duri di cuore, gente come me, potessero capire la profondità, l'altezza, la grandezza dell'amore di Dio in Cristo Gesù. E fra milioni, trilioni di anni si predicherà lo stesso Vangelo, lo stesso sacrificio, la stessa croce, lo stesso sangue, perché non c'è niente di di migliore, niente di più potente, niente di più grande. Grazie Gesù, grazie, fa che grazie, mie parole, Signore, non siano solo chiacchiere, amen, Signore, ma che siano veramente del mio cuore, dal profondo, Signore.
Amen.
Voglio benedire i fratelli che seguono, Signore. Benedicili, Gesù, aiutali a trovarti, Signore. Aiutali, Signore, a non finire la vita in solitudine, desolazione, frustrazione, non tanto per quello che non hanno fatto, ma per il fatto che forse non abbiamo fatto quello che potevamo. Frustrati, Signore, che potevamo ma non abbiamo voluto. Era facile ma non abbiamo voluto. Era difficile ma non abbiamo tentato. E adesso, Signore, vogliamo fare la comunione, Signore. Invito tutti i fratelli a prendere il pane e il vino e fare la comunione. Questo nuovo anno che per me comincia oggi nel nome di Gesù Cristo. Spezzo il pane. Deborah, Dio ti benedica. Vuoi passare il pane? Il corpo. Adesso con la preghiera dei fratelli che credono, questo pane diventa corpo. Pronti fratelli a compartire tutti insieme? Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Ecco, tutti insieme, fratelli, prendiamo adesso.
Fedeli, io faccio nuova ogni cosa. Sono io l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Se siete ti darò l'acqua viva che disseta. Io vedrò te, abiterò con te, mi chiamerà.
Grazie Signore, grazie Signore che ti sei offerto per diventare il nostro cibo. Grazie Signore, non solo la comunione, ma il cibo della tua parola. Ha detto il profeta Geremia, ho trovato la tua parola e l'ho divorata. Senza la tua parola, Signore, la nostra mente si riempie di demoni. La tua parola ci protegge dal diavolo. Grazie, Signore, ci protegge dalle notti insonne, dalle disgrazie, dagli incidenti d'auto, maledizioni finanziarie. La tua parola, Signore, se la viviamo, se la crediamo, se la meditiamo e se la ubbidiamo, ci protegge dal diavolo. Lo vediamo in tutta la Bibbia, Signore, i tuoi uomini, i tuoi veri uomini hanno fatto opere grandi o semplicemente mantenuto la fede solamente perché hanno ubbidito alla parola. Signore, le cretinaggini di certe religioni oggi, della loro dottrina, Signore, non valgono niente, Signore, se non predicano l'ubbidienza. Se non praticano l'ubbidienza, sono solo inganni. Belle, belle, belle prediche. Aiutaci a non essere così. Signore, adesso prendo il calice, Signore, lo alzo con il tuo sangue. Dentro c'è il tuo sangue. Era vino, adesso è sangue. sangue generato non dalla mano magica di un prete cattolico, protestante, ortodosso, neanche mia, ma la potenza dell'unione, della comunione di fedeli che ti credono veramente, che ti ricevono veramente.
Amen.
E Signore, io prego che adesso che i fratelli berranno questo sangue, io prego che se c'è qualcuno che non è salvato, qualcuno che non c'ha il battesimo dello Spirito Santo, se c'è qualcuno che ha problemi in casa per colpa sua, perché lui c'ha cuore duro, se c'ha maledizioni finanziarie, se c'ha problemi, se il diavolo sta programmando, tendendo un'imboscata perché abbia un incidente di macchina, un incidente matrimoniale, c'è che farlo cadere nella fossa del divorzio, qualunque sorella incinta, che il diavolo cerca di mandare handicap. Signore, io prego in questo momento che mentre beviamo questo sangue, tutti quei demoni vengono sconfitti.
Amen.
E tutti insieme diciamo sconfitti.
Sconfitti.
Amen. Vinti.
Vinti.
Nel nome di?
Gesù.
Quando? Domani?
Adesso.
Adesso. Nel nome di Gesù Cristo. Noi crediamo, andiamo, riceviamo, ubbidiamo, lodiamo, benediciamo. Innanzitutto benediciamo il nome del Signore. Prendiamo adesso il sangue, fratelli, tutti insieme, adesso.
Io vedrò la città santa, la nuova Gerusalemme, come una sposa. Io sarò per te. Io vedrò te, abiterai con me.
Dio ti benedica, Angela, ti do la parola.
Grazie, Signore. Vi amiamo, fratelli, e siamo contenti di fare questa comunione con voi, con la preghiera di stare sempre, sempre più vicini a Gesù, sempre più vicini a Lui, sempre più uno con Lui. E poi anche noi tra di noi, sempre più uno, come Gesù ha pregato, che siamo uniti. Amen. E vogliamo ancora stasera condividere alcune belle cose con voi, delle testimonianze di evangelizzazione, anche delle testimonianze ricevute da voi. E grazie a tanti di voi che ci avete inviato auguri di Natale e amore. E vi ringraziamo che siete presenti. E voglio dare la parola ai fratelli per alcune testimonianze. Fratelli, ci raccontate com'è andata la vostra evangelizzazione di fine settimana?
So, we just recently took an evangelization trip to a church.
Pochi giorni fa abbiamo fatto un viaggio di evangelizzazione a una chiesa cattolica.
Actually, we were there for the weekend before Christmas.
E ci hanno invitato lì per il fine settimana prima di Natale.
To present a theater.
Per presentare un teatrino.
And included in the theater was, let's say, a Christmas part as well.
E incluso nel teatrino era anche una parte di Natale.
And of course the main scope of going and doing this theater is to witness and evangelize, even though it's a church.
Però chiaramente lo scopo principale di questo viaggio, di andare in una chiesa, è sempre di evangelizzare, anche se è dentro una chiesa.
Even though some people might think, oh, you know, if you're inside a church, why do you have to witness? But
alcuni forse pensano, ma se sei dentro una chiesa, perché devi evangelizzare?
But those people probably haven't been inside too many churches, I guess.
Ma quelli che chiedono questo probabilmente non sono stati dentro molte chiese.
No, there is a lot of work to be done.
C'è
sure.
Tanto lavoro da fare in una chiesa.
And we make it a point to actually get them to pray with us, to receive Jesus, the Holy Spirit.
E noi facciamo una cosa importante, cioè intenzionatamente preghiamo con loro per ricevere Gesù nel loro cuore, perché c'è sempre qualcuno che
exactly.
non è
there are always a few people that are really not barely Christian at all there.
Ci sono sempre qualcuno che sono a malapena cristiani.
Many of them are just cultural Christians who come there just because it's close to Christmas.
Purtroppo molti sono lì nella chiesa solo perché è Natale, perché sono cristiani culturali.
So yes, it was very nice. They received us very happily. In fact, we had been to the same priest around 9 years
before. Ed è stato meraviglioso. Ci hanno ricevuto con tanta gioia. Questo prete cattolico l'abbiamo conosciuto 9 anni fa quando ci ha ricevuto nella sua parrocchia.
We did the same sort of idea, this theater.
Abbiamo fatto un'altra opera di evangelizzazione con teatrino, però era un'altra parrocchia,
exactly.
Non questa stessa dove siamo
Nine
stati
years ago, yeah.
9 anni fa.
And then he invited us again back here.
E adesso che l'hanno spostato, ci ha invitato di nuovo.
And then he said, "When I move, I'll invite you again."
E ha detto la prossima volta che mi sposto a un'altra chiesa vi invito di nuovo.
So okay, that's booked. So it was very nice people. Let's say when you do a theater, a show for someone, it really speaks because there's the actual crucifixion of Jesus in front of them, and several people came and commented about
that. È stato bello perché quando abbiamo fatto il teatrino è una rappresentazione che include anche la crocifissione di Gesù, e nella chiesa guardavano la scenetta di come Gesù viene crocifisso, tutta la sofferenza, e questo ha toccato i cuori di molti.
Several commented, and especially now in this time of Christmas, it, let's say, is more in front of their faces, in front of their minds, in the forefront of their thoughts, Jesus.
Diverse persone hanno venuto alla fine e ci hanno fatto dei commenti, come ha toccato i loro cuori, specialmente adesso il periodo di Natale, vedere la crocifissione.
And it's very inspiring to see that it did inspire faith in a good amount of people.
Ed è molto bello vedere che ha ispirato fede nei cuori di molti che erano presenti.
C'erano più o meno 250 persone nelle
wow.
due messe che abbiamo fatto.
Bello.
E tutti hanno pregato per ricevere Gesù. E alla fine abbiamo anche offerto che saremo fuori dalla chiesa, chi ha bisogno di guarigione, preghiera speciale, di venire e parlare insieme a noi. E ci sono venuti alcuni per chiedere preghiera. Tanti hanno chiesto preghiera per le loro famiglie, per i loro figli, e c'è stata una ragazza, si chiama Isabel, perché io ho dato la mia testimonianza come il Signore ha guarito la mia schiena, per tanti anni ero malata, e si è avvicinata a questa ragazza che si chiama Isabel e ha detto: sai, io da tanti anni ho la stessa problema come hai tu, la mia schiena, sono malata, sono andata dai dottori, sto un po' meglio, però ancora c'ho dei dolori. E abbiamo pregato lì fuori dalla chiesa, abbiamo imposto le mani nel nome di Gesù Cristo e abbiamo pregato per la sua guarigione. Aveva dolori proprio in quei momenti anche, e dopo la preghiera si è sentita molto meglio. E questa ragazza Isabel, un paio di ore dopo che abbiamo finito, ci ha inviato un messaggio e ve lo leggo. Hola, soy Isabel.
Lo traduco. Ciao, sono Isabel.
Conversamos al finalizar la Santa Misa.
Abbiamo parlato dopo la Santa Messa.
Gracias por la misión tan bella de voluntariado.
Grazie mille per il vostro lavoro di volontariato.
Por tan hermosas palabras de sanación a través de Jesús.
Per le bellissime parole di guarigione attraverso Gesù.
E per ese abrazo lleno de luz y amor.
E per quell'abbraccio pieno di luce e amore.
Hermoso trabajo del grupo, muy linda la obra.
Bellissimo il lavoro che fate. Il teatro del Vangelo è stato veramente bello.
È rappresentativo della attualità di las tentaciones.
È rappresentativo della nostra situazione di oggi e delle tentazioni.
E come il cammino divino è Jesús, es la verdad y la vida.
E di come il cammino di Gesù è la verità e la vita.
Muchas gracias por todo.
Grazie mille per tutto. Bello.
Questa è stata Isabel. E dopo c'è stata un'altra ragazza che si chiama Soledad, che è venuto con occhi piangendo, abbracciandoci, e ha detto: oggi è stata una cosa speciale. E questa reazione sua, di Soledad, l'abbiamo anche registrata in spagnolo, così che voi fratelli la potete ascoltare, come il Signore l'ha toccata.
Estoy acá con Soledad y ella dijo algo de la obra y quiero que lo escuchas también.
Por supuesto, me llegó al alma, me sentí totalmente identificada y era lo que necesitaba escuchar hoy. Venía con mucha pena, con mucha angustia, porque siento un vacío en mi corazón. Y al escuchar acá todo lo que hicieron la obra me llegó al alma. Sé que debo buscar a Dios y es el único que va a llenar mi corazón y el vacío que siento hoy. Fue una señal, lo siento así, es una señal, me llegó al alma. Muchísimas gracias, es increíble, pero hoy es un día distinto, así lo siento. Y fue gracias a ustedes, desde tan lejos vinieron acá y nunca había sentido lo que hoy sentí. Eso. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes y a Dios. Gracias. Amén.
Adesso vi traduco quello che ha detto Soledad. Ha detto che il vostro teatro mi ha toccato l'anima. Mi sono sentita completamente capita, compresa. Era esattamente ciò di cui avevo bisogno di sentire oggi. Sono venuta qui con tanta tristezza e tanta angoscia perché sento un vuoto nel mio cuore. E tutto ciò che avete detto mi ha toccato l'anima. Devo cercare Dio. Dio è l'unico che riempirà il mio cuore e il vuoto del mio cuore. È stato un segno, è incredibile. Oggi è un giorno diverso, grazie a voi. Siete venuti qui da così lontano. Non ho mai provato quello che ho provato oggi. Grazie di cuore a voi e a Dio. Oggi la messa è stata diversa.
Mm-hmm. Amen.
Grazie Gesù. Infatti ci ha detto che recentemente si è separata dal suo marito. C'ha un figlio di 10 anni, e per questo che aveva tanta angoscia, tanta solitudine, questo vuoto nel cuore, no? E, infatti il suo nome Soledad significa solitudine, e io le ho detto: da oggi in poi non sei più sola, non c'è solitudine nel tuo cuore, c'è Gesù, c'è il suo amore nel tuo cuore.
Amen.
Grazie Gesù.
Grazie Gesù.
Alleluia, gloria a Dio, gloria al Signore. Non più in solitudine. Però adesso deve crescere, non è che adesso uno arriva così e dice: ok, adesso vado a dormire, io adesso sono in contatto con Gesù, buonanotte, spegni la luce. Non è così. E bisogna crescere. Crescere, continuare ad amare il Signore. L'amore è una crescita. È come l'alberello. Di buoni frutti, in questo è glorificato il Padre mio, Giovanni 15:8, che portiate molti frutti. Gli alberi di frutti insegnano, l'albero cresce e cresce e cresce e porta frutti, dice Proverbi 11:30: il frutto del giusto è un albero di vita e il saggio fa conquista di anime. Caro mio, è una bomba. Proverbi 11:30. Amen.
Amen. E anche lei, Soledad, dopo la messa, non mi ricordo, un'ora, 2 ore dopo, anche lei ci ha mandato un messaggino e ha detto: hola, soy Soledad. Recién nos saludamos afuera de la iglesia. Les agradezco nuevamente por sus obras y por sus palabras. Me llegaron al corazón.
Ciao, sono Soledad. Ci siamo appena salutati fuori dalla chiesa e vi ringrazio ancora per il vostro lavoro e le vostre parole. Mi hanno toccato il cuore.
Sentì che Dio mi habló por medio de ustedes. Hoy la misa fue distinta.
Ho sentito che Dio mi parlava attraverso di voi. La messa di oggi è stata diversa.
Grazie, Gesù.
Gloria al Signore. Grazie. Signore, prego che il suo cuore, la sua anima, Signore, che la tua parola, il tuo spirito, il tuo amore, Signore, caccino via ogni solitudine, ogni tristezza, Signore. Prego che il suo matrimonio possa essere salvato e aiuta questo marito a tornare, Signore, perché lei sembra una pecorella, Signore. Quindi il problema è, penso che adesso il marito ha bisogno di fare un passo e molti passi verso questa dolce, dolce ex moglie. Prego per il loro bene, prego benedizioni su di loro. Dichiaro che il matrimonio sia sanato e che si possono tornare a sposarsi di nuovo, Signore.
Amen.
Signore, prego anche per i cuori spezzati anche nella nostra chiesa. So che abbiamo diversi che soffrono la nostra Chiesa per gli sbagli di questo, gli sbagli di quello. Signore, ma il primo passo, la chiave è il perdono. Saremo perdonati da te, Signore, come noi perdoniamo gli altri, come dice Matteo 18. Grazie, Signore. Ti benedico, Gesù. Amen.
Amen. Gloria a te, Gesù. Vi leggo anche una vittoriosa testimonianza, e da parte di Elena, che ha scritto: cari fratelli, stavo ascoltando con i miei figlioli una delle dirette e ho sentito un po' di sorelle con delle critiche, ma io devo dire che fratello Giuseppe, tra tanti pastori a cui ho chiesto aiuto, alcuni anche famosi nella panorama delle chiese cristiane, tanti anni fa, quando ero appena nella fede e il diavolo mi tormentava. Fratello Giuseppe è stato l'unico, insieme alla Chiesa dello Spirito, che ha pregato per me. Ha scacciato il diavolo e mi ha messo in grado di utilizzare la spada, che è la parola di Dio, per combattere il diavolo. Dandomi il corso profetico sono cresciuta e non ho più tentennato. La specialità del nemico è di condannarci per il nostro passato, ma bisogna vedere l'insieme. Forse nel volere renderci più forti e spronare la sua chiesa, che chiedeva guarigione e non riceveva, ad avere più fede, il fratello forse ha usato una voce forte a sgridare il diavolo. Ma Gesù pure disse ai suoi discepoli: generazione perversa, fino a quando starò con voi? Per la loro mancanza di fede nel non guarire quel ragazzo posseduto. E volevo darvi questo piccolo incoraggiamento, visto che ho fatto così poco per voi in tutto questo tempo e mi sembra il minimo. Dio vi e ci benedica tutti. Un abbraccio, Elena. Grazie, Elena. Grazie che il diavolo è stato sconfitto, grazie a Gesù che lo hai vinto. Amen.
Gloria a Dio. Grazie, Elena. Ma sei molto incoraggiante. È tutto Gesù. Non... è solo Lui. E noi... quello che io faccio, che noi facciamo, è solo guardare Gesù, lasciarlo operare, parlare, fa tutto Lui. Noi dobbiamo solo dire di sì, guardare a Lui, sottometterci, nient'altro. Alleluia, ubbidire.
Amen.
Amen.
E ti leggo anche la testimonianza di Valentina. Grazie fratelli, Dio benedica fratello Giuseppe per tutta la freschezza che ci portate, la parola di Dio nelle canzoni. Credetemi, io mi emoziono molto di più come lavora lo Spirito Santo in voi. Grazie per la vostra spontaneità che mi avete fatto ridere. E un applauso a Paul e John. Siete ottimi. È un piacere ad ascoltarvi. Di sicuro preghiamo per il pilastro della Chiesa, fratello Giuseppe. Tanti abbracci in Cristo Gesù. Amen.
Amen, amen, amen. Però Gesù è l'Alfa e l'Omega.
È Lui, sì.
Possiamo essere colonne, pilastri. Però attenzione, nessuno può mettere altro fondamento se non quello già posto, Cristo Gesù, 1 Corinzi capitolo 3. Amen.
Amen. Amen. Gloria a Dio. Altre testimonianze? Veloce, veloce.
All right, so these days we went to
Deborah ha preso il microfono. Deborah dice, questi giorni siamo andati a due orfanotrofi.
Yes, one of them was the one we have been going for years.
Uno di quelli già da anni che li conosciamo e andiamo periodicamente per aiutarli.
A girls' orphanage. But there were new girls this time.
Questa volta c'erano delle ragazze nuove.
And we got to pray with them.
E abbiamo avuto la possibilità di pregare con
loro. It was very beautiful.
Ed è stato meraviglioso.
And the other orphanage?
E l'altro orfanotrofio.
It's a new one we found.
È uno nuovo che abbiamo trovato.
With small children.
Con bambini piccoli.
That orphanage had small children actually, and it was run by nuns, a few nuns.
E questo orfanotrofio aveva bambini molto piccoli, da neonati, e era sotto l'amministrazione delle suore, sì.
In questo orfanotrofio c'è la capacità di 40 posti. In quel giorno quando noi siamo andati c'erano 35 bambini da un anno a 8 anni, questo è il massimo che possono avere, ma a volte hanno anche dei neonati di 2 giorni, 3 giorni, just born.
Abbandonati all'ospedale?
Sì, e le suore ci hanno raccontato che tutti i bambini, ma tutti, provengono da mamme che sono state in droga.
Che sono state?
In droga.
Drogate?
Sì, tutte le mamme. Tutti i bambini provengono dalla mamma che sono state in droga, alcune di loro underage.
Minorenni, le mamme minorenni.
Le mamme minorenni. E come conseguenza quasi tutti i bimbi sono malati di qualche forma, per il fatto che le mamme erano in droga.
Eh sì, perché quando una donna è incinta non dovrebbe prendere droghe.
Sì.
Allora?
Ma avevano tanto amore queste suore e anche quelli che lavoravano lì. È tutto pulito, organizzato.
Tre suore
che gestivano e dopo c'erano i lavoratori che...
C'erano i laici.
Cioè
quelli a pagamento che
sì,
lavoravano,
sì,
diciamo,
che lavoravano
come mestiere.
Sì, come mestiere. E abbiamo portato un furgone pieno di cose per loro e anche per le altre ragazze che dopo abbiamo condiviso. Per il primo orfanotrofio, le ragazze, e questo orfanotrofio di questi bambini piccoli. E abbiamo portato uova, legumi come ceci, fagioli. Abbiamo portato vestiti anche a questo orfanotrofio di bambini piccoli.
Un albo di Natale?
Due alberi. E casse di frutta come ciliegie, pesche,
cassette?
You say boxes? Sì. Okay. Cassette di frutta come ciliegie, pesche, meloni, anche verdura, pomodori. Abbiamo portato anche due umidificatori. Sono stati molto contenti,
sì,
per questo.
Per i bebè è buono.
Sì. E anche abbiamo potuto dare una piccola donazione in denaro per i
bambini. Più che altro i fratelli l'hanno data.
Sì.
Noi siamo soli fattorini.
E le suore sono state molto grate perché hanno detto che hanno spese altissime e a volte hanno solamente il minimo necessario per le cose basiche. E ci hanno detto: voi siete state gli angeli del Signore.
Sono venuti qui. Sono anche perseguitate queste suore.
Sì.
Dal municipio laico, socialista, eccetera, eccetera, che li guardano di malocchio.
Sì, infatti non vengono qui perché sono interessati di vedere il bene dei bambini, ma per trovare cose da criticare.
Il pelo nell'uovo.
Sì. E sono state molto grate per tutto l'aiuto. Hanno detto: siete le angeli del Signore che il Signore ha mandato qui.
Grazie Signore. Grazie fratelli, voi che rendete questo possibile. Voi siete gli angeli del Signore.
Amen.
E le suore anche sono un po' perseguitate, perché sembra che c'è qualcuno in municipio che proprio non le può vedere, qualche ateo marxista, perché sono socialisti. E allora, siamo socialisti, no? A favore dell'aborto, ma perché questi bambini non li abortiscono, eccetera, eccetera. E gentaglia così, E finalmente con un sacco di risparmi erano riusciti a comprare un furgoncino e non era ancora completamente legalizzato, hanno avuto un incidente, si è capovolto.
Sì, due volte. Hanno detto che per miracolo sono vive.
Non è che sono le migliori autiste. E gli hanno dato una multa di, mi pare, 8.000 euro.
8.000 euro, sì, ma quello perché avevano i bambini dentro. Quando è stato l'incidente c'era solamente la suora che è capovolta. Però un'altra volta sono andata in viaggio a portare alla scuola alcuni bambini, ma perché non erano finite le cose burocratiche per portare i bambini, le hanno detto una multa. Perché avete bambini lì, non avete permesso?
Insomma, loro hanno le loro pecche, le loro inesperienze, e va bene, d'accordo, e sicuramente sbagliano su tante cose, d'accordo. Però riferisco alla persecuzione di multe che gli danno. Non vanno lì, i bambini non li guardano neanche. Multe di qui, multe di là. E perché la giunta sono marxisti, sono socialisti di sinistra, una cosa. Va bene.
Abbiamo potuto anche pregare per la benedizione del Signore, per tutto l'orfanotrofio, anche per i bambini.
Le suore hanno bisogno, sono. Però non si scoraggiano, vanno avanti.
No, vanno avanti da tanti anni.
Vanno avanti. Dio le benedica, grande il loro premio in cielo.
Amen.
È meglio che andare in clausura e pregare alle pareti, no? Fare qualcosa, pregare sì, mentre sì, fai, pregare sì, mentre cammini, pregare mentre operi. Gloria a Dio.
Amen, gloria a Dio. Grazie Gesù. E ancora una testimonianza, o forse due, e poi ci fermiamo?
Sì.
Ti leggo il messaggio di una nuova sorella, si chiama Liana. Dice: fratellino, fratello Giuseppe, quanto amore fuoriesce dalle tue parole benedette. Ringrazio Gesù che mi ha fatto conoscere il vostro canale. Mi dispiace che sei lontano, ma noto che la lontananza si accorcia con tutta la gioia e la protezione che ci dai con la tua voce e fede così grande e sentita che tu hai. Un abbraccio a tutti voi, fratellini cari. Come vorrei vicino persone come voi. Purtroppo non è così, ma vi abbraccio tutti e con voi mi sento in casa, in famiglia. Mi incoraggiate a vivere questa vita con un po' di sprint. Un abbraccio a John e tutti che sono super amori. Amen. Grazie Liana, è un piacere conoscerti e se ti fa piacere raccontaci ancora di più su di te per conoscerti meglio.
Dio ti benedica Liana, grazie Gesù.
E Marta Maria ha inviato un bel messaggio, dice: cari fratelli e sorelle, non finirò mai di ringraziarvi per i salmi in musica. Mi hanno aiutato molto questa settimana di tanto lavoro e dolore fisico. Ora sto benino. Il canto nella mente mi dà pace. Il diavolo fugge e la tempesta si calma. Salmo 91 e Isaia 55 mi hanno aiutato moltissimo. Al mattino, prima del lavoro, alle 5, li ascolto e gloria a Dio e protezione. Che Dio ti custodisca, fratello Giuseppe, sei nelle mie preghiere.
Grazie, ne ho bisogno. Grazie, Signore.
Grazie, Marta Maria.
Amen, grazie, Gesù.
E grazie a tutti i fratelli che avete inviato tanto amore e che molti di voi scrivete che state ancora pregando per la salute di fratello Giuseppe.
Grazie.
Siete dolci, grazie. E le preghiere funzionano?
Sì, anche stamattina il diavolo mi ha attaccato gli occhi, poi sono venuti i fratelli qui e hanno pregato per me e il diavolo è scappato. Grazie
Amen.
A tutti per le preghiere.
Grazie a Gesù.
Funzionano. Amen.
Sì, amen. Gloria a Dio. E ci fermiamo qui stasera?
Amen.
Ci risentiamo con i fratelli
grazie,
nella diretta
Signore.
Di sabato alle ore 14.
Signore, una preghiera per i fratellini e le sorelline che ci hanno accompagnato in questa preghiera di Natale, di nascita di Gesù, la tua nascita che ricordiamo. E questo nuovo anno che comincia, per me, comincia oggi. Signore, benedici i fratelli per tutto l'anno, Signore. Questo anno, Signore, che sia un anno per tutti i fratellini amati di cercare te ad ogni occasione. Di cercare di tutti noi di amarti di più, Signore, perché è inutile che te lo diciamo, Signore, non ti amiamo abbastanza. Non c'è niente da fare, Signore. Dobbiamo crescere in amore, in fede. Dobbiamo pregare di più per i fratelli, uno per l'altro, Signore. Dobbiamo mantenere i pensieri su di te, perché il mondo è un pozzo nero al mondo, Signore. È una fossa biologica, Signore. E dobbiamo mantenerci puliti sotto la tua acqua spirituale. Benedici questo anno, Signore. Questo anno già lo sappiamo, già ce lo hai detto, le cose peggioreranno, Signore, che il diavolo non va in ferie. Signore, aiuta i cristiani a non andare in ferie, fare vacanze che sono anche pericolose. Il diavolo non va in ferie. Aiutaci, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Dio vi benedica, fratelli. Il Signore vi benedica, vi assista, vi protegga. Vostro matrimonio, la vostra casa, la vostra famiglia, il vostro camminare, il vostro partire, il vostro giungere. E prego forte, Signore, che i fratelli, Signore, ascoltino da te cosa devono fare, Signore, se devono spostarsi, andare in un posto migliore dove tu li guidi, Signore. Cosa, Signore? Aiutali a venire a te, Signore, chiudere la porta e ascoltare, lodarti. E poi ascoltarti, e tu direi loro cosa fare. Aiutaci tutti a venire a te, Signore, con delle domande chiare. Non venire lì e dire, Signore, che devo fare? Ma di cosa stiamo parlando? Cosa vuoi che tu faccia? Ma di cosa? Dobbiamo venire da te e presentarti delle domande chiare. Una domanda chiara con tutto il cuore ottiene una risposta chiara. Ma una domanda confusionaria non riceve molto. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, benedici i fratelli, vi benedico fratelli, in nome di Gesù, vi benedico con tutto il cuore. Tenetemi in contatto, scrivete, e specialmente tenetemi in contatto con Gesù. Lui c'ha sempre le risposte giuste, non io, però Gesù c'ha sempre le risposte giuste. Nel nome di Gesù Cristo,
Amen. Ciao fratelli, tutti qui vi inviamo amore, abbracci, benedizioni. Ciao fratelli.
Amen.
Amen.
Buon Natale!
Sotto un cielo che brilla con gloria nasce il bambino che ha cambiato la storia. Gesù ha portato al mondo un nuovo inizio e ci ha salvati da un terribile giudizio.
Nelle case scende dal cielo la sua pace,
canti di amore e gioia che solo Gesù può dare. In tutta la nostra esistenza il regalo più bello è stato Gesù.
Gesù, di perdersi nel compere il mangiare, meglio cercare il vero senso del Natale, amare Gesù è il regalo che gli possiamo dare.
L'amore di Dio risuona nei tempi, la nascita di Cristo dà luce a tutte le genti. Le stelle sul cielo ogni notte ci ricordano che Gesù è presente non solo a Natale. Per salvarci dalla morte,
al suo regno ci ha aperto le porte. Gesù, in questa notte scendi dentro il cuore, illumina la mia vita con il tuo eterno amore. Stringimi nelle tue braccia, resta qui con me, dammi la tua salvezza per stare.
Partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Matteo 1, verso 21.